Considera l'armadillo. Buongiorno, buongiorno, benvenute e benvenuti da Cecilia Di Lieto. Ancora un ringraziamento alla comunità di Sant'Egidio che ieri ci ha ospitato al quartiere Corvetto di Milano. E era nel ciclo, diciamo così, di Falla con noi, una volta al mese Radio Popolare si sposta a Baracca e Burattini per quartieri di Milano. Questa è la decisione di quest'anno. Prima di presentarvi il nostro ospite, vorrei dirvi che oggi alle 19 a Cascina Nascosta, che è in via Emilio Alemagna 14 a Milano, c'è un incontro, Pollini si chiama questo ciclo, c'è un incontro con Zoe De Luca e Marco Reggio a proposito del libro curato proprio da Marco Reggio, Mondi animali, corpi non umani e binarismo ontologico. Ecco, questo è un appuntamento interessante organizzato da Lega Ambiente, Cascina Nascosta, alle 19, via Alemagna 14 a Milano. Poi c'è in ballo una festa per i 10 anni del Ernesto Sanctuary, che era ad Aleppo e poi si è spostato, che è comunque in Siria, ed è una straordinaria avventura che Radio Popolare Considera l'Armadillo ha seguito negli anni. Beh, a Cremona ci sarà questa serata per festeggiare, insomma, i 10 anni dell'associazione. Per saperne di più dovete scrivere a Ernesto Sanctuary @gmail.com. E sempre questa sera a Milano, questa volta al Museo di Storia Naturale di Corso Venezia 55, alle 18 apre la mostra Il veleno dopo lo sparo, il piombo della caccia avvelena gli uccelli, l'ambiente e l'uomo. È la mostra curata da Enrico Bassi, che abbiamo più volte ospitato qui nella nostra trasmissione. Bene, è, scusatemi, una mostra importante. E quindi, insomma, se volete, inaugura questa sera e andrà avanti per un tot. Ma l'ho fatto aspettare un sacco e me ne scuso, ma mi aggancio proprio a questa mostra per presentarvi il nostro ospite di oggi, che è Filippo Bamberghi. Ciao Filippo.
Ciao a tutti, grazie dell'invito.
Figurati, tu sei, com'è la esatta definizione, guardia?
Allora, io sono il coordinatore delle guardie venatorie WWF di Milano, sono un attivista del WWF, diciamo a tutto campo noi ci occupiamo di tutela della biodiversità, ma nello specifico noi facciamo attività di vigilanza venatoria sul territorio, cioè controlliamo i cacciatori e che si comportino bene. Se nel caso non si comportano bene, procediamo, insomma, alle sanzioni, a quanto succede, insomma, in base alla legge.
Certo.
Ti dico che ti sto parlando dalla campagna bresciana, dove siamo oggi in attività di vigilanza venatoria, quindi ti parlo direttamente dai luoghi in cui operiamo.
Esatto, e a me, insomma, fa molto piacere collegarmi da qualcuno che è lì sul campo e può testimoniare di quello che accade quotidianamente sui nostri territori. E a questo proposito ricordo che la settimana scorsa proprio WWF in Regione Lombardia ha tenuto una conferenza stampa con tutti gli elementi membri dell'opposizione in giunta regionale, e anche c'era l'onorevole Evi che è molto attiva sul piano, sul campo degli animali, perché insomma l'emergenza bracconaggio in Lombardia non è, anzi purtroppo no, forse non è neanche giusto chiamarla emergenza, che dici Filippo?
Ma è un problema che ci portiamo avanti da sempre, è un'emergenza perché i numeri che ogni anno vengono fuori dall'attività nostra, dei carabinieri forestali, dai recuperi fatti dai 100 recupero animali selvatici della Lombardia, ci parla di un fenomeno che ancora è assolutamente fuori misura, abnorme, ed è testimoniato appunto dai dati ed è testimoniato da quello che noi vediamo praticamente tutti i giorni sul territorio.
Senti, io ho davanti l'informativa, diciamo così, dei carabinieri del comando dell'unità forestali ambientali agroalimentari sull'operazione Pette Rosso, che lo ricordiamo è un'operazione che viene svolta tutti gli anni e che insomma viene chiamata, il reparto operativo si chiama Soarda ed è insomma una di quelle operazioni che vede coinvolti anche voi, l'IPU, Legambiente, CASB, insomma tutta una serie di agenti sul territorio che aiutano questo tipo di operazione. Ci racconti com'è una giornata tipo durante queste operazioni di vigilanza?
Ma la giornata spesso dura 24 ore, si inizia di notte, si finisce al mattino, insomma dipende dai tipi di bracconaggio che si vogliono contrastare. È una giornata molto impegnativa e i numeri anche quest'anno, appunto, che sono stati comunicati dai carabinieri forestali di 154 denunciati, sono dei numeri che sono così, detti così, possono sembrare poca cosa, ma in realtà è un numero enorme. Io credo, ma l'abbiamo detto spesso, che forse in nessuna parte della terra, non parlo dell'Italia o dell'Europa, sì, ci sia un bracconaggio a questi livelli, considerando che il campo Pettirosso nasce nel 1996, cioè parliamo di 30 anni di attività di prima del Corpo Forestale dello Stato, poi diventato Carabinieri Forestali, attività nostra, insomma, è una situazione veramente fuori da ogni fuori scala, sì, nel senso che il bracconaggio a Brescia, Bergamo, insomma le zone limitrofe, ma Brescia rimane un problema enorme nonostante sul campo ci sia una presenza costante di operatori che appunto reprimono il fenomeno, ma ciò nonostante i numeri rimangono incredibili. Anche noi quest'anno siamo arrivati a 46 persone denunciate e sono numeri che non calano, cioè calano i cacciatori per una questione di anagrafica, per una questione di disaffezione per questa pratica, però i reati rimangono altissimi e questo è abbastanza inspiegabile, se non col fatto che purtroppo la politica continua da sempre a comportarsi in modo molto ambiguo una parte di politica su questo argomento, per cui quest'anno questa recrudescenza del bracconaggio è, secondo noi, e su questo mirava anche la conferenza stampa, è dovuta anche al fatto che il governo con il ministro dell'agricoltura insomma ha una posizione che noi non consideriamo in linea con i principi costituzionali, cioè che sono quelli della tutela della biodiversità.
Decisamente. Senti Filippo, a me fa sempre impressione guardare i numeri perché ad esempio sempre da questi dati ricavati dalla comunicazione dei carabinieri ad esempio sono state sequestrate a parte 135 armi da fuoco che già insomma uno dice porca miseria, mica poco, ad esempio 13.330 munizioni, e mi collego alla mostra Il veleno dopo lo sparo, voglio dire, stiamo parlando, se queste sono quelle sequestrate, figuratevi che cosa c'è dietro, insomma.
No, allora, i numeri di munizioni sparate nel corso degli ultimi 100 anni nelle nostre zone parlano di tonnellate e tonnellate di piombo cosparso per le intere campagne. Infatti questa campagna sul piombo è una campagna importantissima, e vorrei dire agli ascoltatori che ci sono paesi come la Danimarca che hanno abolito il piombo in tutte le forme di caccia negli anni 90, quindi è una cosa che è possibile fare, quella di abolire il piombo, ed è una cosa che andrebbe fatta assolutamente, perché i danni soprattutto ai grandi carnivori, agli uccelli, ai rapaci, alle anatre, sono dei danni che sono enormi, quindi la caccia, oltre ad avere un impatto diretto perché ammazza gli animali, no? E poi il bracconaggio, che quindi è un prelievo addirittura illegale, si porta dietro questo problema enorme del piombo, del saturnismo, aquile, tutte le aquile che vengono ricoverate per questi crust o hanno segni di saturnismo, cioè di avvelenamento a piombo, e quando anche sono ferite vengono fatte le analisi, hanno sempre dei livelli di piombo altissimi nel sangue. E questo è un problema che si conosce da decenni, ripeto, la Danimarca, la California ha vietato il piombo negli anni 70 per il conto della California, gli acquatici negli Stati Uniti non si sparano più con il piombo da decenni, cioè
certo.
Le relatorie anche su questo argomento dimostrano di non avere a cuore la biodiversità, perché ripeto, si può andare a caccia anche senza piombo, eppure anche su questo non si riesce a fare nessun passo avanti.
Sì, è come se ci fosse la parte più retriva, più veramente più arretrata, ecco, non volevo, mi venivano parole un po' più pesanti, ma sarò civile, mettiamola così. È come se la parte più arretrata, più impermeabile a qualsiasi tipo di logica anche sensata, insomma, non facesse che aumentare, così come tu dicevi, in realtà i numeri che anche questa volta voi avete raccolto, i cacciatori sono in diminuzione, c'è insomma qualcuno che per fortuna si sta disaffezionando a questo tipo di pratica, eppure i reati e le cose che non vanno continuano. Ho visto recentemente proprio nelle zone, adesso non mi ricordo se Bergamo o Brescia, ma insomma quelle sono le zone più pesanti, ho visto fermate, gente che sparava dall'automobile senza neanche uscire, ho visto...
questo è un caso fatto, penso, dai carabinieri, non mi ricordo, forse poi in Cinovara.
Ecco, adesso non mi ricordo. Ecco, sì, sì. Però per dire, allora esistono delle armi sempre più sofisticate dal punto di vista proprio della tecnica, no? Quindi questi animali non hanno scampo per certi versi, sono proprio...
Assolutamente, guarda, per esempio negli ultimi anni la tecnologia ha prodotto questi visori termici che sono, sì, strumenti micidiali, perché tu con questi strumenti che usiamo anche noi per attività antibracconaggio vedi una lepre a un chilometro di distanza nel buio totale. Infatti c'è una recrudescenza del bracconaggio, sia gli ungulati, quindi caprioli, camosci, dani, insomma, sia, diciamo, la grande fauna, ma anche sulla lepre, ad esempio, con i visori termici, per cui se un tempo i cacciatori bracconieri andavano col faro di notte, adesso vanno nell'oscurità totale con questi strumenti. Ma il problema, tornando a quello che dicevamo prima e ai numeri che non calano, il problema è che la legge non è adeguata, cioè noi abbiamo una legge del 92 che per certi versi è una legge buona, ma le sanzioni sono rimaste ferme a quell'anno e non ci sono delle sanzioni veramente decisive per chi compie atti illegali. Cioè se uno fermato da noi, dalla forestale che ha sparato uccelli protetti, perdesse la licenza per ipotesi 5 anni o magari per sempre nei casi più gravi, il bracconaggio sicuramente arretrerebbe, no? Invece la legge rimane la stessa, addirittura è in discussione il DDL al Senato che parla di aprire ancora di più, sì, possibilità di caccia con varie modifiche, adesso non avremo tempo di...
No, ma poi no, sai che in questa...
Al contrario, questo è il problema, cioè posto che andare avanti, noi pensavamo dopo 30 anni di battaglia sul campo di progredire, no? Anche nel rapporto col mondo venatorio, cioè riuscire ad avere con il mondo venatorio un dialogo anche... trovare delle basi comuni, no, sulla,
certo,
situazione della biodiversità, invece nulla, cioè anche le associazioni venatorie più rappresentative si stanno adeguando a dei discorsi estremisti che una volta appartenevano solo appunto alle frange più estremiste del mondo venatorio. C'è una radicalizzazione, una polarizzazione, ma questo lo vediamo in tutti i campi della vita, per cui anche nel mondo venatorio si va a spada tratta verso la liberalizzazione, insomma, con sotterfugi che adesso non sto a discutere,
certo,
sono molto
complessi, certo, certo.
Per incentivare di fatto il bracconaggio, così come la legge regionale lombarda che ha avuto nel corso degli anni centinaia di modifiche, cioè nessuna legge ha avuto una modifica, ogni volta che in Lombardia, due volte all'anno, ci sono queste leggi ordinamentali per fare delle modifiche, c'è sempre dentro qualche articolo della legge sulla caccia, cioè la legge è stata sbrindellata negli anni,
sì,
e questo tutto a favore di chi non ha a cuore appunto la biodiversità.
Senti Filippo Bamberghi, certo che appunto, invece di progredire si torna indietro per un'attività come quella venatoria, che questo è un mio giudizio personale, è veramente, secondo me, anacronistica nel 2025, con tutto, come dire, il sangue, la violenza che c'è nel mondo. Ci mancano solo i cacciatori, dal mio punto di vista. Io purtroppo sono durissima su questa questione. Non c'è tradizione che, dal mio punto di vista, possa giustificare quello che avviene, a proposito ad esempio degli uccelli da richiamo, del fatto che si possano uccidere dei petti rossi per lo spiedo bresciano. Ma ragazzi, ma dove diavolo siamo? Scusami, Filippo, mi permetto io di...
No, no, ma il problema però, guarda, è molto più ampio, perché non investe solo il mondo venatorio, ma purtroppo a Brescia questa questione dello spiedo è sempre meno, voglio dire, sentita, ma investe proprio il discorso della società, per cui c'è un discorso di, appunto, di c'è da fare molto anche nel campo dell'educazione ambientale. Io dico dell'educazione sentimentale, perché alla fine, sì, voglio dire, amare la natura, amare i piccoli uccelli è anche una questione sentimentale, non solo appunto di prettamente scientifica. Poi il WWF è una situazione conservazionista, per cui noi dobbiamo comunque mediare, no, tra le varie componenti della società. Siamo dei guardiacaccia che fa rispettare la legge, quindi noi usciamo perché la legge sia rispettata, però sicuramente bisogna fare uno scatto in questo senso di, diciamo, di modernità.
Sì.
Se l'Italia è il secondo paese nel bacino del Mediterraneo dopo l'Egitto e prima del Libano come numero di uccelli cacciati illegalmente, ripeto illegalmente, un motivo ci sarà, cioè la legge non è adeguata, l'educazione mentale non è adeguata e la politica, purtroppo questa politica attualmente al governo, ci sta riportando indietro di 30 anni, 40 anni. Cioè se l'impianto originario, che poi è stato un po' modificato, del DDL caccia fosse passato nei mesi scorsi, noi tornavamo praticamente al testo unico fascista,
sì,
del 39,
sì, sì,
fatto.
Certo.
Non nella stessa misura, però le cose più importanti, ad esempio, sarebbe stato permesso l'utilizzo delle reti a ciascun cacciatore, cioè era tornare veramente indietro di 100 anni, che
sì,
sembra un'esagerazione, ma non lo è.
Ma no, no, purtroppo è proprio così. Peraltro, Filippo, c'è ancora una volta questo tentativo di far passare attraverso la finanziaria delle norme che riguardano per l'appunto le questioni venatorie, e io tutte le volte veramente rimango esterrefatta per così, per questo tipo di sotterfugi. Ecco, noi abbiamo votato delle persone che ci rappresentano, indipendentemente poi questi del governo non rappresentano certo me, ma voglio dire, rappresentano sicuramente una parte degli italiani, ma io penso che anche quelli che hanno votato queste persone dovrebbero indignarsi per l'uso dei mezzucci, no, per ottenere dei risultati. Ecco, indipendentemente,
ma, volevo ricordare che recentemente nel DDL Montagna è passata l'abolizione dei vali,
Che c'è
la caccia, adesso appunto nella finanziaria ci sono due articoli, forse tre, non si capisce bene, che riguardano le aziende venatorie. È un continuo infilare appunto in leggi che non c'entrano nulla questi articoli per andare ad accontentare questa minoranza assoluta che sono i cacciatori, ma ancor di più una minoranza nella minoranza, perché in Lombardia ad esempio tutta l'attenzione della politica è per i cacciatori capannisti, quei richiami, per cui tutto è fatto in misura loro. Ci sono due consiglieri regionali che lavorano a tempo pieno su questo argomento, quando poi i sondaggi tutti ci dicono che la maggior parte degli italiani è contro la caccia e comunque è per una caccia strettamente regolamentata.
Sì.
Quindi non si capisce come una percentuale dello 0,3% dei lombardi possa veramente condizionare, ma in maniera assurda, la politica lombarda, e così adesso anche purtroppo al governo, dove sappiamo appunto ci sono sensibilità di questo tipo, insomma, un disastro. Io dico un disastro.
Sì, io veramente ho molta stima per te, per Antonio Delle Monache, che so è dalle tue parti, quindi salutamelo. Insomma, per voi che comunque quotidianamente cercate di nient'altro che far seguire la legge, non siete neanche gli anticaccia, nel senso che al di là di come la pensiate,
la posizione personale rimane al di fuori della nostra attività, nel senso,
certo,
appunto, garantire la legge, non è che discutiamo caccia sì caccia no, noi facciamo rispettare la legge,
certo.
Poi ognuno ha la sua convinzione, sono vegetariano da 30 anni, voglio dire, però diciamo il nostro è un lavoro appunto talmente specifico che ci impone, voglio dire, un'imparzialità. Però detto questo, cioè, la situazione è quella che è. Adesso ieri eravamo in vigilanza a Bergamo, due persone denunciate con richiami acustici, settimana scorsa 5 denunciate in un solo giorno, cioè è veramente
sì.
incredibile. Noi abbiamo quest'anno appunto 42 persone denunciate, di cui 41 con licenza porto fucile, anche questa cosa, cioè i cacciatori dicono ma i bracconieri sono altra cosa da noi,
sì.
invece no, purtroppo. Non tutti i cacciatori sono bracconieri, ma quasi tutti i bracconieri sono cacciatori, e su questo le stesse venatorie continuano questo giochetto, no? Dire ma noi siamo cosa diversa, siamo un porto d'armi, siamo la fedina penale pulita, sono tutte fesserie, cioè chi abbatte uccelli protetti, chi è al 99% con licenza di porto fucile, questo è il problema, e questo è il vero problema italiano, che non c'è questa distinzione. Il bracconiere non è una figura mitica, no? Un po' anarchica che non vuole rispettare le leggi dello Stato, no, il bracconiere è quasi sempre con una licenza di porto fucile in tasca.
Senti, peraltro, questa cosa dei valichi la diciamo perché stiamo andando a chiudere, ma diciamola brevemente, lo diciamo perché non tutti magari sanno di che cosa stiamo parlando. Parliamo del fatto che esistono in natura, per come accade da millenni, dei punti di passaggio degli uccelli migratori. In particolare noi qui in Lombardia siamo un punto appunto tra le valli bresciane in particolare, dove gli uccelli migratori passano. Cosa succede? Che la caccia agli uccelli migratori si fa dai capanni, da appostamenti fissi. Tu correggimi e sistema le cose che sto dicendo, ma era solo per dare un'idea a chi ci ascolta. Succede che questi appostamenti fissi, è anche lì che si usano gli uccelli da richiamo?
Certo, ecco. Ma il problema è più ampio, non riguarda solo gli appostamenti fissi. Allora, la legge sulla caccia, che ripeto, del 92, prevedeva che nel raggio di un chilometro non si potesse cacciare sui valichi. I valichi sono dei punti strategici, ma sono dei punti, dei luoghi ben definiti, cioè sono degli abballamenti fra delle creste di montagna dove gli uccelli migratori, soprattutto i piccoli uccelli migratori, passano, perché è il punto più facile per loro per appunto svalicare una montagna di 2000 metri. In questi luoghi dal 92 la caccia doveva essere vietata, ma aggiungerò un dato che nessuno ha mai detto, che addirittura la legge precedente, che era del 77, già prevedeva questo divieto. E noi non eravamo ancora nati, o quasi, quindi c'era già una sensibilità, perché sono dei punti, in cui sono dei colli di bottiglia in cui tu in una giornata di pasto vedi passare decine di migliaia di uccelli, uno spettacolo della natura incredibile, e dove storicamente si appostavano decine di persone a sparare al volo, facendo dei massacri. Io ho visto le scene negli anni 80, gente raccogliere quei rastrelli pettirossi come foglie secche, cioè per cui noi non siamo mai riusciti dal 92 ad oggi a chiudere questi valichi, una battaglia fatta da latte decennale. Quando finalmente si è arrivati a un punto di svolta per cui i valichi dovevano essere chiusi, il governo ha pensato bene di cambiare la legge.
Col Trucchetti, certo.
E quindi adesso sui valichi si potrà continuare a sparare facendo dei massacri assurdi, ripeto, se non si vedono non si possono credere.
Filippo Bamberghi, responsabile delle guardie venatorie del WWF, mi hai fatto venire ovviamente i brividi per queste immagini. L'ultima cosa al volo, ma tu devi avere sempre il giubbotto Catarin Frangé, cioè deve essere super visibile? Sì. Ecco, pensate.
In questo momento siamo vestiti come dei... non lo so, siamo con cappello arancione, bretelle giallo fluorescente,
certo.
Ma nonostante questo riusciamo ancora
a beccare
decine di persone, vuol dire che quindi anche questo sotterfugio inventato dai nostri consiglieri lombardi non è servito a fermare la nostra attività in difesa, ripeto, della biodiversità, degli uccelli, nell'interesse di tutti.
Certo.
Dei cacciatori.
E pensate l'assurdo: in Lombardia si è riuscito a stipulare una norma, emettere una norma per cui quelli che dovrebbero, preposti al controllo, quindi assolutamente al rispetto della legge, non per gusti personali, devono essere stravisibili, devono essere abbigliati in modo super visibile. Pensate che gentilezze che questa regione riesce a fare. Ricordiamocelo quando andiamo a votare, però, esatto. Porca miseria, andiamo a votare. Esattamente.
Tutti si lamentano sui social di queste cose.
Esatto.
Poi molti che la pensano anche come noi, poi non vanno a votare, quindi se non si vota poi non ci possiamo lamentare se lo 0,3%
certo.
Lombardi decide le sorti della fauna selvatica e di tutto il resto.
Allora, Filippo Benberghi, io ti ringrazio tantissimo anche per questo collegamento, dalla vigilanza che stai facendo oggi, per il tuo lavoro, per il vostro lavoro, per insomma per quello che fai e che fate. Un grazie enorme.
A presto.
Ciao, ciao. Grazie, Filippo, ciao.
Ciao.
Enrico ha scritto per dire: mentre Brambilla difende solo pet di lusso. Enrico, guarda, io ci pensavo prima alla legge Brambilla che definisce gli animali senzienti, poi evidentemente le lobby fanno sì che, come con Orwell, gli animali sono tutti uguali, ma qualcuno è più uguale degli altri, ahimè. Ma vabbè, ma su questa cosa anche della legge Brambilla ci torniamo sicuramente. Ma io vi saluto dandovi un appuntamento al volo, che è quello che ci segnala Paolo, che è come è andata la COP30 quest'oggi con Lorenzo Lillo Barilli, che è attivista di Extinction Rebellion, Novella Gianfranceschi, che è giornalista freelance. Questo avviene alla Casa della Pace di via Marco da Grate 11 a Milano, al Corvetto, dove la radio era ieri a trasmettere, alle ore 18. E con questo Cecilia Di Lietto saluta tutte e tutti, e ci vediamo magari stasera al Museo di Storia Naturale per l'inaugurazione della mostra Il Veleno dopo lo Sparo. Ciao ciao.